Radio Trescenza.
Le 11 e quasi 32 minuti in questo istante. Un buongiorno a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori di Radio Trescenza, ben ritrovati da Elisabetta Tola. Oggi è giovedì 25 novembre e noi torneremo ad occuparci di un tema su cui abbiamo fatto riflessioni, molte riflessioni anche negli ultimi mesi e negli ultimi anni. C'è una crescente tendenza da parte di molti di noi ad avere una maggiore attenzione ai temi della sostenibilità ambientale, quindi anche a volerci orientare sui nostri consumi, per esempio verso prodotti che consideriamo più naturali, sia nel campo alimentare ma anche nel campo della cosmetica, dell'uso degli oli essenziali, quando ci muoviamo per esempio a scegliere un colorante per i capelli o una crema solare e via dicendo. E in realtà le cose sono sempre un po' più complicate di così. Magari abbiamo appunto l'idea di contribuire a ridurre l'impatto ambientale utilizzando prodotti percepiti, pensati come più naturali, ma poi appunto potremmo invece scoprire che le cose non sono così semplici. Allora, intanto chiedo a tutte voi e tutti voi che ci state ascoltando: come vi regolate quando comprate un cosmetico, quando scegliete un colorante per i capelli o una crema o un deodorante personale o un deodorante per la casa? Come vi regolate per sceglierlo? Come fate a orientarvi e se vi importa o meno appunto il fatto che sia un prodotto più naturale, definiamolo così? E ce lo potete raccontare via WhatsApp o via SMS al 335 56 34 296, oppure sui nostri profili social Facebook e Twitter, dove siamo presenti come Radio Trescenza con il 3 in cifra. E intanto do subito il buongiorno alla nostra ospite, oggi collegata dagli studi RAI di Milano, Beatrice Mautino, biotecnologa, divulgatrice scientifica e autrice di un libro che è uscito proprio in questi giorni. Il titolo è Naturale, bellezza, luci e ombre dei cosmetici bio, è uscito per Mondadori. Buongiorno Beatrice Mautino.
Buongiorno a tutti e a tutti gli ascoltatori.
Allora, un libro che appunto dal titolo Naturale bellezza gioca già su questo duplice registro, su questo doppio registro di quello che noi percepiamo come naturale, che a volte naturale lo è, non necessariamente, e soprattutto non necessariamente è innocuo. Beatrice Mautino ha già una storia, diciamo, di altri libri che su questo tema, sul tema del cosa sta dietro le etichette, dietro anche le composizioni dei prodotti che utilizziamo, ha fatto parecchio lavoro di andare a vedere, a scavare un po' anche su quello che è tutta la letteratura scientifica, ma in questo libro appunto il fil rouge è un po' questo, cioè quello di ragionare anche un po' sulla nostra percezione, è così?
Assolutamente sì, e anzi proprio la parola chiave credo che sia percezione, anche proprio nella definizione di che cos'è naturale. Chiacchierando con addetti ai lavori che ovviamente devono monitorare magari il mercato cosmetico e quindi devono avere dei parametri per riuscire a capire quali sono per esempio i settori che vendono di più, che hanno più successo, mi dicevano proprio che hanno avuto una difficoltà a definire che cosa fossero i cosmetici naturali, perché andando a vedere gli ingredienti si sono resi conto che magari la composizione si scontrava con quella che era la percezione, e quindi alla fine sono giunti a una definizione non di naturale ma di connotazione naturale, cioè di quello che nella popolazione, insomma in tutti noi consumatori, viene percepito come naturale. Quindi per esempio si scopre che naturale vuol dire, non so, senza parabeni, che sono dei conservanti di origine naturale, però non vengono percepiti come naturali dai consumatori, e quindi un prodotto che li contiene, anche se all'apparenza può sembrare naturale perché magari si usano certi messaggi, si usa un certo tipo di linguaggio, magari un imballaggio che richiama un po' quel mondo lì del naturale, quindi i colori verdi, marroni, insomma quelle cose che vanno un po' a definire il nostro immaginario. Se però contiene i parabeni, allora viene automaticamente scartato. Io questa cosa l'ho sempre trovata affascinante, perché segna un po' la differenza tra quella che è la realtà, poi insomma con tutte le approssimazioni del caso, e quella che invece è la nostra percezione, e noi viviamo grazie alle nostre percezioni, e quindi indagare questi aspetti credo che sia davvero bello, un bel lavoro molto, molto stimolante, e spero anche utile, ecco.
E che fa anche venire a galla molte, diciamo, sorprese in un certo senso. Beatrice Mautino, stanno già arrivando tantissimi messaggi, come immaginavamo, al 335-5634-296 abbiamo chiesto alle ascoltatrici, gli ascoltatori, come si orientano quando devono acquistare dei prodotti. Allora, più di qualcuno ci dice: mi oriento con l'etichetta, a volte sono poco decifrabili. Ileana da Frosinone ci dice: bado molto ai componenti dei prodotti alimentari e cosmetici e uso una app che trovo molto utile in tal senso, ed è Yuka. Su questo torniamo tra un attimo. Inquadrando il codice a barre dei prodotti si ha un giudizio sintetico sulla qualità e dettagli su eventuali additivi e componenti. Utili molto i test e le conseguenti classifiche di altro consumo, questo ce lo dice Sara da Vicenza, anche su molti prodotti sia di bellezza che per le pulizie. Manu da Roma ci dice: acquisto cosmetici e detergenti solo nei supermercati biologici, sperando di minimizzare l'impatto ambientale, la dannosità per il corpo. E poi appunto invece Pino ci dice: la cosmesi può provocare danni, altro che insidie. E poi insomma altri ci scrivono che appunto scelgono prodotti con marchio certificato biologico. Allora, Beatrice Mautino, la prima domanda che le faccio, spinta appunto dal messaggio di Liana da Frosinone, è proprio questo: ci sono alcuni strumenti, poi andiamo a vedere un po' meglio cosa significa, cosa ci sta dietro le etichette nel mercato, diciamo, non alimentare, ma partiamo da questa app che cita Ileana da Frosinone, perché lei stessa apre questo libro parlando di Yuka, di questa app che in qualche modo è stata pensata proprio per aiutare le consumatrici, i consumatori a orientarsi. Ma insomma scopriamo che anche qui, proprio da quando è uscito il suo libro, qualcosa ci dice che le cose non sono così semplici.
Sì, è un'app che è diventata famosissima. In realtà di sistemi simili ne esistono ormai da decenni. Yuka ha avuto quel successo tipico di alcune app o comunque di alcuni strumenti digitali, un successo dirompente. È stata scaricata da più di 21 milioni di persone, è arrivata in Italia pochi mesi fa, in realtà nella sua versione italiana, ed è stata la app più scaricata in assoluto per mesi su tutti gli store digitali. Per cui è stato davvero un successo incredibile, e funziona bene da questo punto di vista perché è molto immediata. È un'app che nel momento in cui viene aperta si apre immediatamente la fotocamera, e basta passare vicino a un qualsiasi codice a barre e questa app lo capta e emette immediatamente un giudizio che va da scarso fino a eccellente, con un valore, e se si tratta di alimenti anche una sorta di giudizio nutrizionale, per cui la presenza per esempio di zuccheri, di grassi, di sale in eccesso. Nel caso dei cosmetici invece viene proprio fuori una pagellina dove per ogni ingrediente si trova un colore, da verde per quelli insomma buoni, diciamo, giudicati come buoni dall'app, al rosso, che invece sono quelli bocciatissimi. La somma di tutti questi parametri porta ad avere il giudizio finale, per cui una persona che va al supermercato in un secondo riesce ad avere immediatamente un giudizio su quel prodotto, e quindi a capire se quel prodotto lì va bene oppure se è meglio prendere quello di fianco che magari ha un giudizio migliore. La domanda che mi sono fatta io quando ho iniziato ad occuparmi di questo tema è: ma migliore per chi? Chi è che decide? Chi è che formula questi giudizi? Cioè come funziona, no, questa app? E alla fine, indagando un minimo, insomma, quindi sono tutte informazioni a disposizione del pubblico, ho capito che di fatto si tratta di giudizi che vengono formulati dalla redazione dell'app, quindi insomma da persone che fanno quel mestiere lì, ma noi non le conosciamo, i loro nomi per esempio non sono consultabili, non possiamo sapere chi sono, con un metodo che di nuovo non è condiviso, è un metodo che non conosciamo. Sappiamo che si rifanno per esempio agli studi scientifici, che si rifanno a dei pareri di enti di valutazione del rischio, ma non c'è un protocollo preciso, condiviso, no, che permetta per esempio di rifare quella stessa valutazione, tant'è che app diverse spesso e volentieri danno risultati diversi.
Diversi. È importante sottolineare quanto diceva adesso Beatrice Mautino, cioè non parliamo di un ente o di un'istituzione indipendente, un centro di ricerca, ma appunto di una realtà, probabilmente potremmo definire una realtà aziendale che utilizza parametri senz'altro in parte basati appunto su letteratura scientifica, ma con una metodologia che noi non conosciamo. È questo, Beatrice Mautino, il punto.
Il punto è proprio questo, e si scontra con invece la valutazione da parte degli enti, gli enti pubblici, quelli che finanziamo noi con le nostre tasse, nel caso degli alimenti EFSA, l'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare, nel caso dei cosmetici il Comitato Scientifico per la Sicurezza dei Consumatori, che sono enti scientifici indipendenti che vengono incaricati dalla Commissione Europea di effettuare la valutazione del rischio degli alimenti e dei cosmetici, e hanno dei, sappiamo ovviamente chi compone questi enti e conosciamo anche il protocollo, cioè sappiamo esattamente come arrivano a formulare un giudizio.
Allora, stanno arrivando veramente moltissimi messaggi, non riusciremo a leggerli tutti, ma sono tutti pubblicati sul sito di Radio 3. Devo dire, ce n'è più di qualcuno che dice: io cerco di leggere l'etichetta, l'INCI, e quindi l'elenco dei componenti, dei componenti, diciamo, dei vari prodotti che acquisto. Qualcuno ci dice anche: ma invece di parlare di prodotti di bellezza, non potreste parlare di prodotti di bruttezza? E lo prendiamo un po' come una battuta, però una riflessione che attraversa anche molti di questi messaggi, Beatrice Mautino, attraversa un po' anche i primi capitoli del suo libro, cioè il fatto che noi cerchiamo prodotti naturali per fare qualcosa che è un po' innaturale, cioè correggere dei difetti o cercare di invecchiare meno o di in qualche modo appunto andare contro quello che è il processo naturale.
Sì, noi nel libro, secondo capitolo, racconto di come i cosmetici di fatto siano nati per andare contro la natura. Pensiamo io racconto dei deodoranti, perché sudare è purtroppo qualcosa di molto naturale. I deodoranti nascono per ridurre il sudore e ridurre anche, insomma, gli odori che si generano e che sono molto naturali, sono lì, sono fatti da batteri che costituiscono il nostro microbiota della pelle e che sono naturali, che servono anche, però noi cerchiamo di eliminarli, così come vogliamo eliminare i peli. Parlo soprattutto della popolazione femminile, ma ovviamente non solo, e cerchiamo qui un po' tutti di andare contro quello che è il naturale processo di invecchiamento, per cui compriamo la crema antirughe, oppure nel caso sempre della popolazione femminile cerchiamo di combattere la cellulite, che è qualcosa di naturalissimo, che riguarda 9 donne su 10, per cui insomma diciamo che anche da un punto di vista di numeri è decisamente riguarda la maggioranza delle persone, e che però lo percepiamo come un qualcosa da combattere, no? E quindi tutti i cosmetici, almeno insomma quelli che riguardano un po' la cura del corpo, nascono per contrastare la natura. E di nuovo, parlando di anche un po' di dissonanza, o comunque di situazioni di contrasto, no? Tra quella che è la realtà e quella che è la percezione, mi piaceva in un libro che parla molto di natura, del nostro rapporto con la natura, con l'ambiente, con la ricerca spasmodica dell'ingrediente naturale, provare a far ragionare sul fatto che tutto questo è molto contro natura, no? Quindi tutta questa rincorsa al prodotto che di fatto ti modifica l'aspetto.
E questo è un punto su cui a volte forse riflettiamo poco, e devo dire che molti dei messaggi invece che stanno arrivando oggi al 335-56-34296 vanno un po' in quella direzione, cioè il cercare di usare meno prodotti possibili e solo quelli, diciamo, considerati, percepiti ancora una volta come essenziali, e non per forza abbondare in prodotti cosmetici proprio per non andare nella direzione di voler cambiare troppo quello che siamo e anche i processi di invecchiamento. Ma più di qualcuno ci dice che si fida poco della dicitura naturale oppure anche della certificazione biologica, e però cerca di orientarsi. E devo dire che ci sono molti, spero di non essere troppo illusa, questo è Marina da Modena per esempio, che dice addirittura, insomma, mi riferisco appunto a tutta una serie di descrizioni che ci sono nelle etichette, oppure anche invece andando in farmacia e quindi fidandomi poi dei farmacisti, quelli che cercano di utilizzare i coloranti per capelli o l'enne percependolo anche qui come naturale. Molti ci dicono: spero spero, mi auguro di fare delle scelte più adeguate, però forse vale la pena di dire subito, Beatrice Mautino, che le etichette dei cosmetici non sono come le etichette dei prodotti alimentari, non hanno nemmeno gli stessi obblighi.
No, non hanno l'obbligo di indicare la quantità, per esempio, dell'ingrediente, hanno alcuni obblighi ovviamente, per cui devono essere indicati tutti gli ingredienti che sono contenuti ovviamente nel cosmetico, e devono essere indicati con un ordine che va dal più presente, quindi il primo che trovate è sempre quello che è presente in quantità maggiore, fino ad andare al fondo con quelli che sono presenti in quantità minore. In genere sono conservanti, coloranti, insomma, quindi quegli ingredienti che si usano molto, molto poco. Uno degli obblighi però che rende i cosmetici un po' unici rispetto agli altri settori è quello della sicurezza, perché c'è un po' questa idea diffusa, no? Che ci spalmiamo le schifezze, no? Insomma, che quindi i cosmetici sono pieni di ingredienti da evitare, di andare a cercare con queste app che ci dicono che non vanno bene. In realtà in Europa noi abbiamo una legislazione in materia di sicurezza cosmetica che è la più severa al mondo, e gli ingredienti cosmetici possono essere messi in commercio solo se dimostrano di essere sicuri. Quindi anche di fronte a un dubbio sulla sicurezza, l'ingrediente non passa, insomma viene fermato, no? Per cui di fatto, tornando di nuovo al discorso dell'app, tutti gli ingredienti cosmetici dovrebbero
che
avere un bollino verde.
La interrompo un attimo solo, Beatrice Mautino, sì. Perché ci sono tanti messaggi che chiedono di ripetere il nome dell'app, e l'app di cui abbiamo parlato è Yuka, e non è l'unica, però quindi ne trovate più di una nei vari market di app. Beatrice Mautino, mi scusi, l'ho interrotta. Prego.
Sì, no, dicevo che in teoria tutti gli ingredienti all'interno di un cosmetico dovrebbero avere un bollino verde, perché significa che hanno già superato tutte le prove di sicurezza e sono stati valutati come sicuri alle normali condizioni d'uso, si dice sempre, no? Per cui un'altra di quelle differenze tra la percezione e la realtà è proprio che quando tu usi queste app hai un sacco di bollini rossi, no? Però nella realtà tutti quegli ingredienti che tu vedi come rossi sono sicuri, perché se non fossero sicuri non sarebbero lì, no? E quindi poi chiaramente uno, insomma, fa quello che vuole, l'app ce l'ho anch'io, l'ho scaricata ovviamente e mi diverto anche a usarla, però mi rendo conto dell'effetto che può avere uno strumento di questo tipo, che nasce, come diceva lei all'inizio, per aiutare il consumatore, anche per velocizzare il processo di scelta, perché insomma non possiamo andare al supermercato e passare le ore, no, a studiare, a cercare di capire, e però poi la conseguenza è una sfiducia diffusa e soprattutto nel sistema che di fatto garantisce la nostra sicurezza, ma che non viene assolutamente percepito per quello che è. Conosciamo un po' troppo poco forse le istituzioni e il loro funzionamento.
Non è nemmeno semplice, diciamo, lei stessa ripete nel corso del libro più volte, non solo familiarizzare con le varie sigle delle varie istituzioni, dei vari enti regolatori, ovviamente poi con le sigle invece, come dire, scientifiche, quindi in ambito chimico, anche l'evoluzione delle informazioni che possiamo avere, perché quelli che sono stati risultati ottenuti dalla scienza 10-15 anni fa, oggi ovviamente sono arricchite in altro modo. E le giro altri due messaggi, Beatrice Mautino, a parte che appunto molti continuano a dirci che cercano di orientarsi, quindi mi pare questo sia il problema centrale, cioè cerchiamo di leggere le etichette, cerchiamo anche di andare a vedere, anche utilizzando strumenti di ricerca, quali sono i singoli componenti e quindi che storia hanno, che tipo di effetto hanno. Questo dice che i nostri ascoltatori e ascoltatrici hanno un livello di attenzione molto elevato, ma ci sono, Gabriella per esempio dice: avere una crema per alleviare le screpolature delle mani e la pelle del viso che tira non è innaturale. E Pietro Paolo ci manda un messaggio che è un po' provocatorio, ma lo giro perché ci serve a fare un ragionamento. Dice: chiedere a una biotecnologa cos'è naturale. Ecco, allora, uno dei temi che lei affronta nel libro è anche questo senso di polarizzazione che spesso abbiamo, e c'è uno degli ospiti che l'ha intervista che si occupa di oli essenziali e che dice appunto È un peccato un po' perdere la possibilità invece di far dialogare tra loro molto di più quegli aspetti che sono quelli scientifici e quindi l'analisi dei prodotti, tenendoli tutti, diciamo, dentro un contesto in cui devono essere valutati, giudicati, controllati, e poi ovviamente gli usi che ne facciamo e anche il fatto che alcuni siano direttamente provenienti da estratti naturali e altri magari invece siano il risultato di prodotti di sintesi, una rielaborazione, diciamo, da parte dell'industria chimica. Ecco, forse a volte perdiamo questa occasione, Beatrice Mautino.
Sì, raccolgo la provocazione e rilancio, perché una parte del libro la dedico in realtà proprio a questo, perché insomma mi rendo conto di essere una biotecnologa e di parlare di natura, però in realtà le biotecnologie negli ultimi anni stanno diventando i migliori alleati per chi cerca cosmetici che impattino meno sull'ambiente, che magari siano più rispettosi nei confronti degli animali, perché dalle biotecnologie, quindi dai famigerati OGM, stanno nascendo delle alternative, per esempio agli ingredienti di origine animale, il collagene, la placenta. Adesso qualche giorno fa ho visto una pubblicità di una placenta vegetale che è un controsenso, insomma non esiste la placenta vegetale, però era di fatto una miscela fatta di proteine e di altre sostanze ottenute per via biotecnologica e poi utilizzate appunto all'interno dei cosmetici. Quindi di nuovo a me le polarizzazioni non piacciono, a me è sempre piaciuto stare un po' nel guado, non so, stare un po' con i piedi a mollo un po' dappertutto e soprattutto mi piace cercare di trovare le connessioni tra i vari mondi, dire artificiale contro naturale, sì, per carità, è facile, probabilmente fa anche vendere molte copie del libro, perché le polarizzazioni si sa che funzionano molto bene e che portano, no, a far parlare e ovviamente fanno anche salire gli ascolti oppure le vendite. Credo che sia però invece più utile provare ad andare a scardinarle un po', insomma, provare a mettersi lì in mezzo e trovare gli elementi di connessione, oppure magari andare a prendere alcune di queste convinzioni granitiche e provare a smontarle. Ecco, questo devo dire che a me piace tantissimo, mi diverte anche molto in tutti i settori, anche nel mio, quindi anche in quello dei biotecnologi duri e puri.
Infatti, dice, questo libro voleva essere la fotografia di una transizione un po' mossa, probabilmente non posata, quindi un po' l'idea appunto di stare proprio lì dove le cose continuano anche a evolvere. C'è una mantra che Beatrice Mautino cita nel suo libro, e con questo spero anche di rispondere ad altri dei tanti messaggi che stanno arrivando, e dice: quando ci sono in ballo le emozioni c'è poco da fare, puoi provare a ragionare, ma uno dei mantra negli anni del dottorato in neuroscienze, ricordiamo che Beatrice Mautino ha un dottorato appunto in neuroscienze, era che quando una corteccia, la parte razionale del cervello, incontra un'amigdala, la parte più emozionale, la corteccia è una corteccia morta. Insomma, quando parliamo di prodotti e di scelte, non parliamo solo ovviamente dell'efficacia, del rischio e via dicendo da un punto di vista scientifico, ma anche di storie, percezioni, tradizioni, affetti, perché a volte il prodotto ci ricorda un pezzo della nostra storia personale o ci porta in un luogo e via dicendo, e questa componente è estremamente importante tenerla nel discorso.
Sì, io sono, dopo anni di ragionamenti su questi temi, perché alla fine torno sempre al nostro rapporto con la natura, forse proprio perché sono una biotecnologa, sono giunta un po' alla conclusione che per noi naturale ha poco a che fare con la natura vera e propria, ma tendiamo a pensare che sia naturale ciò che per noi è familiare. Facendo di nuovo l'esempio dei parabeni con cui ho iniziato, insomma, la mia chiacchierata qui con voi, i parabeni sono naturali, stando nei semi, insomma, li troviamo nella frutta, sono dei conservanti naturali, però per noi non sono naturali, perché noi non li abbiamo mai sentiti, non sappiamo che faccia hanno, come è fatto un parabene, io non ho mai visto un parabene, non l'ho mai sentito, è un qualcosa che è al di fuori di quella che è la mia familiarità. Invece altre cose che magari per esempio nel libro faccio un paragone con gli integratori, no? Gli integratori sono un qualcosa che bene o male tutti conosciamo, no? Con cui abbiamo avuto tutti esperienza, magari li abbiamo presi, sicuramente li abbiamo visti esposti in tutte le farmacie, ma anche al supermercato, e hanno dei riferimenti immediati. La vitamina D sappiamo che c'entra con il sole, la vitamina C ce la immaginiamo, no? Sempre anche perché poi la pubblicità ci aiuta, no? con le arance disegnate, e quindi è un qualcosa che ci sembra immediatamente familiare, per cui ci sembrano più naturali di altre cose. Ragionare su questi temi qui, quindi su che cos'è davvero naturale, credo che sia difficile arrivare a una definizione proprio condivisa di che cosa sia naturale. Credo che però sia utile un po' per tutti, ed è anche un compito a casa, se vogliamo, per gli ascoltatori, provare a ragionare sul perché alcune cose ci sembrano più naturali di altre.
Cogliamo, abbiamo ancora veramente un paio di minuti, Beatrice Mautino, ma cogliamo lo spunto che viene da Saveria e da molti altri, devo dire, ma ho qui il messaggio di Saveria: forse c'è un salto da fare, non guardare se i componenti sono naturali, tra virgolette, ma se la loro estrazione è sostenibile. Molti altri ci dicono, insomma, bisogna vedere anche come vengono prodotti, come vengono distribuiti, e lei su questo anche riflette nel libro. L'essere naturale non significa che sia sostenibile.
Grazie a Saveria, perché effettivamente questo è il punto centrale, perché nel libro dedico uno spazio molto ampio proprio a raccontare quali sono gli studi e quali sono le misure che si devono fare per cercare di capire se una filiera produttiva impatta di più o di meno, e provo a fare anche degli esempi che vanno un po' contro quella che è la convinzione comune, no? Per esempio, racconto dei miei acquisti e di come io ero convinta che comprare il latte nella bottiglia di vetro, come faceva la mia nonna, fosse una scelta molto molto ecologica. Poi sono andata a vedere gli studi e mi sono resa conto che la produzione di quella bottiglia lì, lo smaltimento, il trasporto, eccetera, aveva un impatto decisamente superiore a quello che ha l'equivalente in un altro materiale, in plastica, ma anche nel Tetra Pak. Il vetro era la scelta peggiore. Quindi cambiare un po' metodo, anzi approccio, no, a queste cose, quindi lasciare perdere la risposta semplice, la ricerca dell'ingrediente, oppure l'eliminazione di un certo tipo di imballaggio, no? Adesso vanno molto, no? Tutti i prodotti plastic free, oppure la contrapposizione tra liquido e solido, no? Sembra che ormai tutto debba essere solido. Ecco, sono cose che ovviamente possono andare bene, però per sapere se vanno bene davvero, beh, dobbiamo misurarlo, e quindi dobbiamo entrare nell'ottica che abbiamo bisogno di misure e di prove.
E quindi, di maggiori informazioni, sì. Diciamo. Ecco, c'è una lunga lista nei messaggi dei nostri ascoltatori di quelli che sono i prodotti che utilizzano, dall'olio d'oliva al bicarbonato, ma io qui devo salutare Beatrice Mautino, che ringrazio molto per essere stata con noi, biotecnologa, divulgatrice scientifica, autrice di È naturale bellezza, luce e ombre dei cosmetici bio, appena uscito per Mondadori, ma senz'altro torneremo su questi temi, visto anche l'interesse degli ascoltatrici e degli ascoltatori. E noi siamo giunti alla fine di questa puntata di Radio 3 Scienza, che vi ricordo è un programma ideato da Rossella Panarese, curato da Marco Motta, in redazione Francesca Buoninconti e Paolo Conte, la console Fabio Zampa, in regia Marco Pompi. Ora il microfono passa al concerto del mattino di Elisabetta Tola. Una buona giornata a tutti.